Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
One Podcast.
La musica elettronica è uno dei fenomeni di massa più importanti degli ultimi 30 anni e la sua storia merita di essere raccontata.
Disco Ball.
In ogni puntata incontreremo i grandi DJ che hanno rivoluzionato la musica. Entreremo nelle discoteche che hanno inventato mode e tendenze. Visiteremo luoghi dove la musica è religione, cultura e integrazione. Parteciperemo ai grandi eventi musicali dove migliaia di persone vibrano all'unisono. Io sono Ale Lippi e questo è Disco Ball.
Disco Ball,
il podcast che racconta la vita, la morte e i miracoli della musica da ballo.
Disco Ball.
People of tomorrow, let me tell you a story.
Come magari ormai avrete imparato da questa introduzione, questo podcast racconta i protagonisti e i luoghi della musica che, traducendo alla lettera dall'inglese, mi piace definire da ballo. Racconta gli artisti visionari, che con le loro intuizioni hanno inventato la musica contemporanea. I club, che inventando mode e tendenze hanno definito usi e costumi della società in cui viviamo. Le città, che grazie ad un legame speciale con la musica ne sono diventate il teatro perfetto della sua rappresentazione. L'evoluzione della musica è stata così veloce da trasformare i festival musicali, da raduni più o meno spontanei, a eventi di massa, pensati e strutturati. Infine, grazie alle nuove tecnologie, la musica è diventata uno spettacolo sensazionale, un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, all'ennesima potenza. La fotografia finale perfetta di tutto questo, la sublimazione di questo viaggio di 13 puntate, è un festival europeo. Si svolge in Belgio nel mese di luglio e si chiama Tomorrowland. Senza dubbio, Tomorrowland è il festival più famoso e anche il più amato. Affonda le sue origini nella controcultura hippie degli anni 60, quando, per la prima volta nella storia, un gruppo di folli pensa di radunare della gente, tanta gente, ad un evento musicale. All'inizio sono due coinquilini di New York, John Roberts e Joel Rosenman. John è un imprenditore ebreo. Joel lavora in uno studio legale, ma sogna di diventare un musicista folk. È il 1969, un anno fondamentale non solo per il Novecento. Neil Armstrong atterra sulla Luna.
Ha toccato il suolo lunare.
Le proteste contro la guerra del Vietnam diventano un movimento.
Vietnam is not our war. We must say no.
I Beatles smettono di suonare, non prima di aver calpestato le strisce pedonali di Abbey Road. È il 1969, l'anno in cui Charles Manson ispira e ispirerà un altro tipo di rock, mentre nei corridoi della difesa americana si inizia già a parlare di internet. Al cinema spopola Easy Rider. I coinquilini John Roberts e Joel Rosenman sono nel pieno dei vent'anni, in un momento storico che prelude ad anni ruggenti. Spinti dalla voglia di una rivoluzione culturale, pubblicano un annuncio sul New York Times e sul Wall Street Journal. In forma anonima, un po' come provocazione, chiedono idee per una società formata da due giovani con capitale illimitato. Loro rispondono in 5.000, tra cui due amici e soci in affari di Brooklyn. Michael Lang e Artie Kornfeld. Lang si è trasferito a Miami, dove organizza concerti, mentre Kornfeld è il vice direttore della Capitol Records, una delle etichette discografiche più importanti della storia della musica. L'idea è quella di aprire uno studio di registrazione musicale a Woodstock, nella contea di Ulster, nello stato di New York. È uno spazio rurale, collinare, con estese praterie. Il luogo perfetto per le loro fantasie. Altro che studio di registrazione, pensano. È qui che organizzeremo il più grande raduno musicale della storia. Nella primavera del 1969, John Roberts, Joel Rosenman, Artie Cornfield e Michael Lang affittano per $10,000 il Mills Industrial Park. Convincono le autorità locali promettendogli che il 15 agosto del 1969 non ci saranno più di 50.000 persone, una cifra tutto sommato gestibile in un'area del genere. Gli abitanti della contea però si oppongono e un mese prima il festival viene vietato. In effetti, i biglietti venduti sono già 180.000. Serve trovare un'altra sistemazione e soprattutto serve farlo in fretta. Si offre il signor Elliot Tiber, o Tiber, di Bethel, distante soltanto mezz'ora. Il signor Tiber è omosessuale ed è un reduce dei moti di Stonewall, a New York. Il suo gesto, dunque, ha anche una missione culturale. Purtroppo, però, la sua tenuta è troppo piccola. Roberts, Rosenman, Cornfield e Lang ringraziano di cuore, ma accettano un'altra offerta, quella di Max Yasgur, un allevatore della zona. $75,000 per l'affitto di 2,4 km quadrati di campi. Il terreno del signor Yasgur è proprio quello che cercavano. Non solo è grande quanto basta, ma il terreno forma una conca naturale che avvolge l'area del palco, creando un anfiteatro naturale. Tenete a mente questa immagine. Il 15 agosto 1969, 500.000 di persone partecipa al Festival di Woodstock. Le immagini epiche hanno scritto il manuale del costume moderno.
A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today, and we have a report from Richard O'Brien.
3 giorni di pace, amore e musica, terminati soltanto 24 ore dopo il previsto, causa temporale, fanghiglia e problemi di ogni genere. Jimi Hendrix chiese espressamente agli organizzatori di essere l'ultimo a esibirsi. Inizia a suonare alle 9 del mattino di lunedì 18 agosto. 2 ore da solo, di fronte alle poche migliaia di persone sopravvissute al delirio. Grazie al Festival di Woodstock, la musica assume un potere culturale e sociale aggregativo mai visto prima. Lo stesso che ancora oggi spinge milioni di ragazzi in tutto il mondo a ritrovarsi sotto i palchi dei più grandi festival del mondo, come quello di Tomorrowland.
Disco Ball.
Bruxelles è il cuore del sogno europeo. Ospita alcune delle più importanti istituzioni continentali, tra cui il quartier generale della NATO e il Parlamento europeo. Il traffico all'aeroporto di Zaventem è ampiamente giustificato, anche perché Bruxelles è una città interessante, dove è possibile sorseggiare una delle birre più buone del mondo, stuzzicando, perché no, qualche cavoletto. A Bruxelles sono nati Audrey Hepburn e Jean-Claude Van Damme, mentre il grande compositore Giacomo Puccini è morto qui, al numero 105 di Avenue de la Couronne, nel 1924. Bruxelles è entrata nell'immaginario collettivo anche per 2 stragi che hanno segnato profondamente la storia contemporanea. Il 29 maggio 1985, 39 persone muoiono schiacciate dalla furia degli hooligans sotto le tribune dello stadio Heysel, prima della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool.
Un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate, dopodiché molta gente si è rilassata sul terreno di gioco. Dubito che si possa disputare la partita anche se ora l'interno del campo di gioco è completamente sgombro.
Invece la partita si gioca. 1-0, gol di Platini, ma nessuno se la vuol ricordare. Il 22 marzo 2016, intorno alle 8 del mattino, all'aeroporto di Zaventem esplodono 2 bombe. I morti sono 17. L'ISIS rivendica.
L'ISIS scatena l'inferno a Bruxelles, attacco simultaneo questa mattina tra le 8:30 e le 9:30. Kamikaze sono entrati in azione nell'aeroporto internazionale, mentre alcuni ordigni sono subito dopo esplosi in una stazione centralissima della metropolitana.
Nel 2016 prendere un aereo per Bruxelles diventa complicato. Le operazioni di check-in sono severe. Non è il clima ideale per accogliere centinaia di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo per partecipare a uno dei più grandi festival europei, anzi mondiali. Per Tomorrowland, infatti, l'aeroporto di Bruxelles rappresenta un elemento centrale della sua narrativa. Nel pacchetto Global Journey, Brussels Airlines offre voli charter a tema dove la festa inizia già in aereo. Bruxelles, cuore dell'Europa, ma in luglio anche del mondo. Lo sottolinea il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, invitato l'anno prima dell'attentato ad inaugurare il ponte di 537 metri, che attraversa l'immenso parco di Deschorre, dove dal 2005 viene organizzato il Festival di Tomorrowland.
This bridge and indeed the Tomorrowland Festival in general symbolizes some of the core values of the United Nations, strives to uphold every day around the world. Dignity, respect, diversity and solidarity.
Il 14 agosto 2005 è domenica. 36 anni esatti dopo Woodstock tocca a due fratelli, Manu e Michael Beers. Il teatro dei loro sogni è una grande area ricreativa nella provincia di Anversa, costruita intorno a delle vecchie cave d'argilla. Una di queste cave crea una conca naturale che avvolge l'area principale come a formare un anfiteatro naturale. Vi ricorda qualcosa? Woodstock e Tomorrowland hanno molte cose in comune. Da una parte c'è Bethel, minuscolo comune nell'entroterra newyorkese. Dall'altra c'è Boom, piccolo comune delle Fiandre. Da una parte c'è il rock psichedelico, dall'altra c'è la musica dance. Entrambi hanno il destino nel nome. Bethel, in Cisgiordania, è citata in numerosi passi biblici. Boom ha il suono onomatopeico di un'esplosione di luce e colori, che creano una nuova psichedelia. È la terra di domani. Quel Belgio che nel secondo dopoguerra ha accolto 50.000 lavoratori italiani in un accordo di collaborazione economico-politico tra i due paesi. Tra questi 50.000, da Pescara, ci sono Nicolas Di Rupo e sua moglie. Per mantenere i 7 figli, il signor Nicolas fa il minatore. Il più piccolo, Elio, diventerà primo ministro del Belgio. Una bella rivincita per la famiglia Di Rupo da Pescara. Da primo ministro, Elio non si è perso un'edizione di Tomorrowland. Cuore e sangue italiano, anche negli atteggiamenti, re incontrastato dei selfie tra la gente del festival. C'è molta Italia in questa storia. L'attuale re del Belgio, Filippo, è figlio di Paola Ruffo di Calabria, nata a Forte dei Marmi nel 1937 e regina del Belgio per 20 anni.
Disco ball.
Il Tomorrowland è anche una questione storica e politica. Un luogo che desidera celebrare l'unione dei popoli attraverso la musica. La cittadina che ospita l'evento, Boom, si trova esattamente in mezzo tra Bruxelles e Anversa. In una terra dove, nel corso della storia, la questione linguistica ha creato ai sovrani non pochi problemi di convivenza. Da una parte ci sono i fiamminghi, di lingua olandese. Dall'altra ci sono i valloni, di lingua francese. Nel mezzo, il linguaggio universale della musica, celebrata nel modo più bello possibile. Un messaggio nobile, promosso e respirato a pieni polmoni. Il Nord Europa è un terreno fertile per chi desidera vivere di sola musica elettronica. Da quelle parti, infatti, la cultura del ballo è un valore da salvaguardare, anche perché fa guadagnare un sacco di soldi alle economie locali. È probabilmente anche per questo motivo che gli abitanti di Boom accettano tutto sommato di buon grado l'occupazione del loro grande parco per quasi un mese, e per lo più in luglio, in piena estate. Centinaia di operai lavorano giorno e notte per costruire un mondo immaginario, che prende forma con i grandi palchi di Tomorrowland. Da tradizione, il giovedì che anticipa il festival, gli organizzatori offrono un abbondante picnic musicale alle famiglie locali, mostrandogli in anteprima le meraviglie del festival. Un modo per ribadire cosa significhi tutto questo da quelle parti.
Disco ball.
La carriera di promoter dei fratelli Manu e Michael Beers inizia alla fine degli anni 90 con una festa per gli scout vicino ad Anversa. Non va poi così male. Dagli scout passano le feste studentesche nelle discoteche e così via, fino all'agosto del 2005. Il salto di qualità che hanno in testa prevede l'organizzazione di un vero e proprio festival dedicato alla loro grande passione, la musica elettronica. Il quartier generale del loro sogno è ad Anversa, nel quartiere Hedzuid, la zona più alla moda della città tra negozi trendy, showroom, bar dal design moderno e alternativo, musei e anche cinema. La defezione di Tiesto all'ultimo istante non scoraggia quasi 9.000 appassionati che raggiungono per la prima volta il parco di Boom. In programma ci sono anche tra gli altri David Guetta, Armin Van Buuren, i Justice, Sven Vatt e vari DJ idoli locali. Lo chiamano Tomorrowland. Quando sogni impossibili si realizzano, si trasformano in opere destinate a fare la storia. Per Manu e Michael è andata esattamente così. Per far funzionare la prima edizione, quella del 14 agosto del 2005, si dice che abbiano regalato 3.000 biglietti. Un po' ce la siamo cercata, pensano. In effetti il luogo scelto per l'evento è a dir poco impegnativo. Il parco, come abbiamo raccontato poco fa, è destinato alle famiglie e al loro relax nelle settimane più calde, che in Belgio sono relativamente poche. Riempirlo è una missione che sembra proibitiva. Per il palco principale si sceglie la zona del parco in cui il terreno forma una specie di anfiteatro naturale. È il famoso main stage di Tomorrowland, che ha cambiato la prospettiva della produzione di eventi musicali dal vivo, settando nuovi standard. Nella sua massima espansione, il main stage di Tomorrowland è arrivato anche a superare i 30 metri in altezza, abbondantemente, e anche i 130 in larghezza. Immaginatevi un palazzo di 8-10 piani spalmato su una pista di atletica. La scenografia propone temi fantastici e decorazioni spettacolari. Ecco, qui invece immaginatevi di essere a Gardaland, dove le attrazioni sono i palchi, 14, con rispettiva carrellata di DJ sopra. In tutto quasi 500, suddivisi quest'anno in ben 3 weekend, praticamente quasi speculari. Approfittando infatti della sosta pandemica, si è deciso di assecondare le richieste di biglietti, che ogni anno sforano serenamente il milione. Fissare dei numeri in questo momento della storia aiuta, e non poco, a renderci conto di quello di cui stiamo parlando. Nei giorni del festival di Tomorrowland, all'interno del parco, lavorano circa 5.000 persone, 700 delle quali nelle aree di ristorazione, dove vengono servite 1 milione di birre, 175.000 confezioni di patatine, 75.000 hamburger e 12.000 pizze, leggendo uno degli ultimi comunicati stampa che mi sono arrivati via mail. Dietro le quinte, la gestione di un festival come questo è in mano a 60 esperti tra sicurezza, traffico, meteo, ingegneri del suono, sorveglianza, logistica, personale medico, stampa e collaboratori vari. Nelle aree VIP, un servizio catering stellato offre al cliente il massimo del comfort possibile, tra terrazze panoramiche e vasche idromassaggio. Nelle edizioni composte da 2 weekend erano circa 40.000 i ragazzi che sceglievano di dormire nel Dreamville, un campeggio grande quanto 128 campi di calcio adiacente al parco, dotato di ogni servizio, come un'area ristorazione divisa per paese e gestito da altri 500 lavoratori. I 180.000 biglietti abbondanti disponibili per ogni weekend di Tomorrowland vanno a ruba in mezz'ora. Il festival ha raddoppiato l'appuntamento nel 2014, in occasione del 10° compleanno. Dal 2017 la formula del doppio weekend è diventata ufficiale, con l'eccezione di quest'anno, eccezione che potrebbe anche diventare la regola. Al Tomorrowland partecipano ragazzi provenienti veramente da ogni angolo del mondo. Per questo la proprietà ha provato ad esportare il marchio, ma un po' a sorpresa, devo dire, senza il successo sperato. Lo spin-off americano di Atlanta, in Georgia, partiva a zoppo. Si chiamava infatti Tomorrow World, perché Tomorrowland negli Stati Uniti è un marchio registrato dalla Disney. Al terzo giorno, un'alluvione rende impraticabile il terreno e il festival, il Tomorrowland americano, è un disastro. Siccome le disgrazie non vengono mai da sole, la AT&T, la società che ne aveva rilevato i diritti americani, dichiarava bancarotta. Ma questa è un'altra storia. L'edizione brasiliana di Tomorrowland, invece, subisce la grave situazione economica del paese, che non riesce a garantire stabilità anche al festival, che, privo di certezze, molla il colpo. La versione invernale tra gli impianti sciistici dell'Alpe d'Huez, in Francia, sembra invece resistere. Il Belgio rappresenta comunque il core business del progetto. Da solo, in effetti, basta e avanza. Le 9.000 persone del 2005 sono diventate 90.000 nel 2009. 120.000 nel 2010, circa 400.000 nel 2019, supereranno agilmente le 500.000 nell'edizione di luglio 2022.
Disco ball.
L'impatto economico del Tomorrowland sulle Fiandre si calcola in milioni di euro. Trovare un albergo libero tra Anversa e Bruxelles a luglio è assai complicato. L'economia locale, ovviamente, fa salti di gioia e le istituzioni sembrano tuttavia contente di appoggiare e promuovere l'evento. Poi c'è YouTube, che corre in aiuto di chi, e sono tanti, non è riuscito a comprarsi un biglietto, offrendo una preziosa diretta in alta definizione. Il video riassunto con le immagini più belle pubblicato ogni anno dopo il festival è sempre uno dei più attesi e cliccati del web. Tomorrowland è stato tra i primi a intuire il potere della comunicazione digitale, arrivando in tutto il mondo con le sue immagini. Valori aspirazionali che si trasformano in accessi, in visualizzazioni che diventano trending topic. Sempre al top quando si parla di Tomorrowland.
Disco ball.
Partecipare a questo festival è un'esperienza incredibile, anche per chi non si definisce patito del genere. Il pubblico intanto è trasversale. I genitori si godono in serenità i comfort delle aree riservate, mentre i figli si divertono sotto palco. È inutile che vi scandalizziate. In Nord Europa funziona così, come dovrebbe funzionare. I servizi sono di prima qualità e il cliente è trattato al massimo della disponibilità, sia se in possesso di un biglietto regolare, sia che disponga dei pacchetti VIP, che includono ristoranti stellati, drink di livello, servizi bar, guardaroba molto comodi, autisti, tutto perfettamente funzionante. Non crediate però che in giro per il festival la situazione sia differente. Nonostante la folla, funziona infatti tutto alla perfezione. L'atmosfera è felice e rilassata, i momenti di tensione sono quasi inesistenti, la musica è ovunque, come sorrisi, baci, gli abbracci, le bandiere, gli striscioni. Al Tomorrowland il pubblico è parte integrante dello show. Addirittura i DJ, trattati da eroi, svaniscono di fronte all'immensità della scenografia. Esibirsi sul main stage di Tomorrowland, nell'orario principale, è come giocare una partita di Champions League. Il punto di vista dalla console mette i brividi. Per un giovane DJ è un sogno che si è avverato, un momento che ha inseguito da anni. È Ninni Angemi, nato a Catania nel 1996. Una terra dove i sogni non è raro che restino chiusi nel cassetto. Fortunatamente esistono le favole e questa è una di quelle.
Suonare sul main stage del Tomorrowland è un'esperienza che ti cambia la vita. È il sogno per chiunque voglia intraprendere questa strada del DJing e soprattutto per chiunque venga da una realtà dove davvero emergere è molto difficile. Ho suonato 2 anni consecutivi sul main stage nel 2017 e 2018 e sì, da lì sopra sembrano davvero tante piccole personcine messe tutte quante insieme e non riesce a distinguere molto bene le facce di ognuno. È stato davvero emozionante e ripeto, è un'esperienza che ti cambia totalmente la vita e auguro a tutti quanti DJ e produttori di provare un'esperienza simile e di lavorare duro fino ad arrivare al main stage del Tomorrowland, che diciamo è il sancta sanctorum della musica elettronica.
Disco ball.
Come le grandi star del rock and roll a Woodstock, grazie a Tomorrowland i DJ hanno raggiunto una magnificenza esagerata. Citofonare Dimitri Vegas e Like Mike, così come il genere che nell'immaginario collettivo il festival rappresenta, quella che fino a un paio di anni fa veniva chiamata musica EDM, che è un genere diventato per convenzione linguistica, quando c'era bisogno di dare un nome a quello che succedeva in palchi come il main stage di Tomorrowland. Woodstock e Tomorrowland non solo si somigliano morfologicamente, ma rappresentano la perfetta realizzazione di una società utopica contemporanea. Ognuna con le proprie regole, ognuna con i propri ideali, santi da idolatrare e demoni da abbattere. Ognuna contemporanea. Da Bethel a Boom, ognuna con la sua colonna sonora.
Disco Ball, vita, morte e miracoli della musica da ballo. Un podcast scritto e condotto da Ale Lippi. Montaggio e sound design Rino Sparacino. Una produzione One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.